Cari fratelli e sorelle, in questa celebrazione eucaristica vogliamo rendere lode al Signore per la divina maternità di Maria, mistero che qui a Efeso, nel concilio ecumenico del 431, venne solennemente confessato e proclamato. In questo luogo, uno dei più cari alla comunità cristiana, sono venuti in pellegrinaggio i miei venerati predecessori, i servi di Dio Paolo VI e Giovanni Paolo II, il quale sostò in questo santuario il 30 novembre 1979, a poco più di un anno dall'inizio del suo pontificato. Ma c'è un altro mio predecessore che in questo paese non è stato da Papa, pensi come rappresentante pontificio dal gennaio 1935 al dicembre del 1944, il cui ricordo suscita ancora tanta devozione e simpatia. Il beato Giovanni XXIII, Angelo Roncalli. Egli nutriva grande stima e ammirazione per il popolo turco. A questo riguardo mi piace ricordare un'espressione che si legge nel suo Giornale dell'Anima. Scrive: «Io amo i turchi, apprezzo le qualità naturali di questo popolo che ha pure il suo posto preparato nel cammino della civilizzazione». Egli inoltre ha lasciato in dono alla Chiesa e al mondo un atteggiamento spirituale di ottimismo cristiano fondato su una fede profonda e una costante unione con Dio. Animato da tale spirito, mi rivolgo a questa nazione, in modo particolare al piccolo Grecia di Cristo che vive in mezzo ad essa, per incoraggiarlo e manifestargli l'affetto della Chiesa intera. Con grande affetto saluto tanti voi qui presenti fedeli di Izmir, Mersin, Iskenderun e Antakya e altri venuti da diverse parti del mondo, come pure quanti non hanno potuto partecipare a questa celebrazione ma sono spiritualmente uniti a noi. Saluto in particolare Monsignor Ruggero Franceschini, Arcivescovo di Izmir, Monsignor Giuseppe Bernardini, Arcivescovo Emerito di Izmir, Monsignor Luigi Padovesi, i sacerdoti e le religiose. Grazie per la vostra presenza, per la vostra testimonianza e il vostro servizio alla Chiesa in questa terra benedetta, dove alle origini la comunità cristiana ha conosciuto grandi sviluppi, come attestano anche numerosi pellegrinaggi che si recano in Turchia. Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Giovanni che invita a contemplare il momento della redenzione quando Maria, unita al figlio nell'offerta del sacrificio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, e in particolare ai discepoli di Gesù. Testimone privilegiato di tale evento è lo stesso autore del quarto Vangelo, Giovanni, unico degli apostoli a restare sul Golgota insieme alla madre di Gesù e alle altre donne. La maternità di Maria, iniziata col Fiat di Nazareth, si compie sotto la croce. Sì, è vero, come osserva Sant'Anselmo, che dal momento del Fiat Maria cominciò a portarci tutte nel suo seno, la vocazione e missione materna della Vergine nei confronti dei credenti in Cristo iniziò effettivamente quando Gesù le disse: «Donna, ecco il tuo figlio. Vedendo dall'alto della croce la madre, lì accanto il discepolo amato, il Cristo morente, riconobbe la primizia della nuova famiglia che era venuta a formare nel mondo il germe della Chiesa e della nuova umanità. Per questo si rivolse a Maria, chiamandola donna e non madre, termine che invece utilizzò affidandola al discepolo: ecco la tua madre. Il Figlio di Dio compì così la sua missione, nato dalla Vergine, per condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Al momento del ritorno al Padre, lasciò nel mondo il sacramento dell'unità del genere umano, la famiglia adunata dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il cui nucleo primordiale è proprio questo vincolo nuovo tra la madre e il discepolo. In tal modo rimangono saldati in maniera indissolubile la maternità divina e la maternità ecclesiale. La prima lettura ci ha presentato quello che si può definire il Vangelo dell'Apostolo delle Genti. Tutti, anche i pagani, sono chiamati in Cristo a partecipare pienamente al mistero della salvezza. In particolare, il testo contiene l'espressione che ho scelto quale motto del mio viaggio apostolico: egli, Cristo, è la nostra pace. Ispirato dallo Spirito Santo, Paolo afferma non soltanto che Gesù Cristo ci ha portato la pace, ma che egli è la nostra pace. E versando il suo sangue, gli dice, offrendo in sacrificio la sua carne, Gesù ha distrutto l'inimicizia in se stesso e ha creato in se stesso dei due un solo uomo nuovo. L'Apostolo spiega in quale senso veramente imprevedibile la pace messianica si sia realizzata nella persona stessa di Cristo e nel suo mistero salvifico. La spiega scrivendo, mentre si trova prigioniero, alla comunità cristiana che abitava qui a Efeso, ai santi che sono in Efeso, credenti in Cristo Gesù, come afferma nell'indirizzo della lettera. Ad essi l'Apostolo augura grazia e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. Grazia è la forza che trasforma l'uomo e il mondo, pace è il frutto maturo di tale trasformazione. Cristo è la grazia, Cristo è la pace. Ora Paolo si sa inviato ad annunciare un mistero, cioè un disegno divino che solo nella pienezza dei tempi in Cristo si è realizzato e rivelato, che cioè i gentili sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Questo mistero si realizza sul piano storico salvifico nella Chiesa, quel popolo nuovo in cui, abbattuto il vecchio muro di separazione, si ritrovano in unità giudei e pagani. Come Cristo, la Chiesa non è solo strumento dell'unità, ma ne è anche un segno efficace. E la Vergine Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, è la madre di quel mistero di unità che Cristo e la Chiesa inseparabilmente rappresentano e costruiscono nel mondo e lungo la storia. Nota l'Apostolo delle Genti che Cristo ha fatto dei due un popolo solo, affermazione questa che si riferisce in senso proprio al rapporto tra giudei e gentili in ordine al mistero della salvezza eterna, affermazione però che può anche estendersi sul piano analogico alle relazioni tra popoli e civiltà presenti nel mondo. Cristo è venuto ad annunziare pace non solo tra ebrei e non ebrei, bensì tra tutte le nazioni, perché tutte provengono dallo stesso Dio, unico creatore e Signore dell'universo. Confortati dalla parola di Dio da qui, da Efeso, città benedetta dalla presenza di Maria Santissima, che sappiamo essere amata e venerata anche dai musulmani, da qui eleviamo al Signore una speciale preghiera per la pace tra i popoli. Da questo lembo della penisola anatolica, ponte naturale tra continenti, invochiamo pace e riconciliazione anzitutto per coloro che abitano nella terra che chiamiamo santa e che tale è ritenuta sia dai cristiani che dagli ebrei e dai musulmani. È la terra di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, destinata ad ospitare un popolo che diventasse benedizione per tutte le genti. Pace per l'intera umanità. Possa presto realizzarsi la profezia di Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Di questa pace universale abbiamo tutti bisogno, di questa pace la Chiesa è chiamata ad essere non solo annunciatrice profetica, ma più ancora segno e strumento. Proprio in questa prospettiva di universale pacificazione, più profondo ed intenso, si fa anelito verso la piena comunione e concordia fra tutti i cristiani. All'odierna celebrazione sono presenti fedeli cattolici di diversi riti, e questo è motivo di gioia e di lode a Dio. Tali riti infatti sono espressione di quella mirabile varietà di cui è adornata la sposa di Cristo, purché sappiano convergere nell'unità e nella comune testimonianza. Esemplare a tal fine deve essere l'unità tra gli ordinari nella conferenza episcopale, nella comunione e nella condivisione degli sforzi pastorali. La liturgia odierna ci ha fatto ripetere come ritornello al salmo responsoriale il cantico di lode che la Vergine di Nazareth proclamò nell'incontro con l'anziana parente Elisabetta, il Magnificat. Consolante sono pure risuonate nei nostri cuori le parole del salmista: misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Cari fratelli e sorelle, con questa visita ho voluto far sentire l'amore e la vicinanza spirituale non solo miei, ma della Chiesa universale alla comunità cristiana che qui in Turchia è davvero una piccola minoranza ed affronta ogni giorno non poche sfide e difficoltà. Con salda fiducia cantiamo insieme a Maria il Magnificat della lode e del ringraziamento a Dio che guarda l'umiltà della sua serva. Cantiamolo con gioia anche quando siamo provati da difficoltà e pericoli, come attesta la bella testimonianza del sacerdote romano Don Andrea Santoro, che mi piace ricordare anche in questa nostra celebrazione. Maria ci insegna che fonte della nostra gioia ed unico nostro saldo sostegno è Cristo, e ci ripete le sue parole: non temete, io sono con voi. E tu, Madre della Chiesa, accompagna sempre il nostro cammino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Assis meriem esin, anesibis imigin, duet. Amen.
Hristiyaninde burada Efes'te 431 yılındaki Ekumenik Konsil'de görkemli bir şekilde kabul edilen ve ilan edilen Meryem'in tanrısal anne oluşu için Allah'a şükretmek istiyoruz. Hristiyanların en çok sevdiği yerlerden biri olan buraya Tanrı'nın hizmetkarı mertebesine ulaşan muhterem seleflerim 6. Paulus ve 2. Jean-Paul gelmişlerdi. 2. Jean-Paul, Papa olduktan kısa bir süre sonra, 30 Kasım 1979 tarihinde bu kutsal mekanı ziyaret etmişti. Bu memlekette başka bir selefim daha, kendisi Papa olarak değil, Ocak 1935 ile Aralık 1944 yılları arası, Papalık temsilcisi görevinde burada bulundu. Mutlu 23. Yuhanna Angelo Roncalli. Hatırası halen saygı ve sempati uyandırmaya devam ediyor. Kendisi Türk halkına büyük değer veriyor ve hayranlık duyuyordu. Bununla ilgili olarak Ruhumun Günlüğü adlı eserinde not ettiği bir cümleyi burada memnuniyetle anımsıyorum. Ben Türkleri seviyorum. Doğal niteliklerini takdir ediyorum. Bu toplum uygarlıkların kat ettiği yollarda bir yere sahiptir. Ayrıca kendisi derin bir imana ve sürekli Allah ile birliğe dayanan ruhsal bir tutum olan Hristiyan iyimserliğini kiliseye ve dünyaya armağan olarak bıraktı. Onun bana verdiği güçle bu ülkeye hitap etmek istiyorum. Özellikle burada yaşayan Mesih'in küçük sürüsüne cesaret vermek ve tüm kilisenin sevgisini ifade etmek istiyorum. İzmir, Mersin, İskenderun, Antakya ve dünyanın farklı yerlerinden gelen müminleri, aynı zamanda da burada olmayıp ruhsal olarak aramızda bulunanları büyük bir sevgiyle selamlıyorum. İzmir Başpiskoposu Monsignor Ruggero Franceschini'yi, İzmir Emekli Başpiskoposu Monsignor Giuseppe Bernardini'yi, Monsignor Luigi Padovese'yi, rahip ve rahibeleri özel bir şekilde selamlıyorum. Türkiye'ye gelen sayısız hacıların kanıtladığı gibi, başlangıçta Hristiyan cemaatinin büyük gelişmelere tanık olduğu bu kutsal topraklardaki mevcudiyetiniz, tanıklığınız ve kiliseye hizmetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aziz Yuhanna'nın İncil'deki Mesih İsa'nın kurtuluş eserinden söz eden bölümünü dinledik. Meryem, oğlunun kendisini kurban olarak sunduğu o anda, onunla birlik içinde anneliğini tüm insanlara, özellikle de İsa'nın öğrencilerine mümkün kıldı. Bu çok önemli olayın ayrıcalıklı tanığı, Golgota'da İsa'nın annesi ve diğer kadınlarla birlikte bulunabilen tek öğrenci, 4. İncil'in yazarı Yuhanna'dır. Meryem'in anneliği Nasıra'daki evi evet ile başlar ve çarmıhın altında tamamlanır. Aziz Anselmus'un gözlemlediği gibi eğer Meryem evetiyle bizleri bağrında taşımaya başladıysa, Bakire Meryem'in Mesih'e inananlar için annelik çağrısı ve misyonu gerçekten de İsa'nın "Kadın, işte oğlun" sözleriyle başladı. Allah'ın sözleriyle, sözüyle teselli bularak, Müslümanların da sevdiği ve yücelttiği Aziz Meryem'in varlığıyla kutsallık kazanan Efes'ten toplumlar arası barış için Rabbe özel bir dua yükseltelim. Kıtalar arası doğal bir köprü oluşturan Anadolu'nun bu noktasından Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kutsal saydıkları İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un topraklarında esenlik ve barış için birlikte yalvarıyoruz. Kutsal sayılan bu toprağın kaderi, tüm uluslar için hayırlı olacak bir topluma beşik olmaktı. En kısa zamanda Yeşaya'nın kehanetinin gerçekleşmesi dileğiyle, insanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus, ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Böyle evrensel bir barışa hepimizin ihtiyacı var. Kilise bu barış için sadece kahinsel müjdeci olmaya çağrılmıyor. Simge ve araç olması isteniyor. Evrensel esenlik perspektifi karşısında tüm Hristiyanlar arasında birlik ve antlaşma arzusu yoğun bir şekilde hissediliyor. Bununla ilgili bugünkü ayinde farklı mezheplerden Katolik müminlerin hazır bulunması Allah'ı mutlu ediyor. Bu mezhepler Mesih'in gelinini güzelleştiren zengin çeşitliliğin bir ifadesidirler. Onların birlik içinde ve ortak tanıklıkta buluşmaları büyük bir önem taşıyor. Episkoposlar konferansındaki ruhani reisler, pastoral gayretlerinde gösterecekleri birlik ve paylaşımla bu amaca örnek teşkil ederler. Sevgili kardeşlerim, bu ziyaretimle Türkiye'de bulunan küçük bir azınlık olan ve her gün zorluk ve meydan okumalarla karşı karşıya gelen Hristiyan cemaatine sadece benim değil, evrensel kilisenin sevgisini ve ruhsal yakınlığını hissettirmek istiyorum. Kulunun alçak gönüllülüğünü gören Allah'a, bizler de Meryem ile birlikte sarsılmaz bir güvenle yüceltme ezgimizi ve şükranımızı yükseltelim. Zorluklar ve tehlikeler bizleri sınadığında sevinçle ezgilerimizi sunalım. Bu ayinde Romalı papaz Don Andrea Santoro'yu ve onun güzel tanıklığını anımsamamak mümkün değil. Sevinç kaynağımız Meryem ve tek sağlam dayanağımız Mesih bizlere şu sözleri tekrarlıyor. Korkmayın. Sizinle birlikteyim. Onun güçlü bileklerine kendimizi emanet ediyoruz. Ve kilisenin annesi Meryem, kat etmiş olduğumuz yolda bizlere sen eşlik et. Ey Meryem, Mesih'in annesi, bizim için dua et. Amin.